Dunque, questa sera ci occupiamo di creatività, una parola terribile. Io infatti non volevo venire, poi Giulia Cogol, che ha organizzato tutta questa macchina, mi ha convinto a venire, perché io considero la creatività una sorta di parola vuota, ad uso dei pubblicitari. Addirittura la creatività è diventata una sorta di professione. E se la creatività diventa anche lei una professione, e si diventa professionisti della creatività, probabilmente professione e creatività non vanno d'accordo. Non si sente? Più vicino? Bene, e qui gli scenari sono diversi. Per esempio, ci sono i cognitivisti, che sono degli psicologi che studiano le modalità con cui noi pensiamo, i quali distinguono in noi due tipi di pensiero: un pensiero che chiamano convergente e un pensiero che chiamano divergente. Convergente è quel tipo di pensiero per cui, se ti do un problema, cerchi la soluzione. Divergente invece è quel pensiero che ti do un problema e tu, invece di cercare la soluzione, reimposti il problema su un altro scenario. Le scuole funzionano solo con il pensiero convergente. L'educazione scolastica sollecita il pensiero convergente, e quindi quelli che hanno il pensiero divergente, che sarebbero i creativi, di solito vanno male a scuola, vengono considerati distratti, non funzionano nella modalità prevista dalla scuola, che è quella di trovare soluzioni all'interno di impostazioni date. E allora la creatività incomincia ad essere spenta fin dai primi anni dei propri percorsi culturali, perché non è che si può andare avanti a furia di frustrazioni, di rimproveri, di accuse di disattenzione, di sbadataggine, perché il creativo confina con questi scenari, a differenza invece del pensiero ordinato, organico, convergente, il quale offre soluzioni ai problemi posti. E fin qui i cognitivisti, i quali ragionano solo a partire dagli scenari della mente, intesa come mente razionale. Freud invece fa un affondo più radicale e dice che la creatività ha a che fare con la perversione. Anzi, non si può essere creativi se non si è perversi. Si può sublimare la perversione in quell'unico modo che è la creatività. E qui Freud è molto chiaro, come al suo solito, stabilisce che la perversione non è una nevrosi, perché non nasce da un conflitto tra le passioni inconsce e i divieti del superego. La perversione è un misconoscimento delle differenze. Misconoscimento delle differenze significa che sono ad uno stadio che antecede il riconoscimento delle differenze, che sono i codici d'ordine per cui io mi posso muovere nella realtà in maniera ordinata e organica. Il perverso è antecedente questo riconoscimento. Riconoscimento che a parere di Freud avviene in occasione del complesso edipico. Loro queste cose un po' le sanno, fanno parte della cultura diffusa. Nel complesso edipico succede che il figlio si rende conto di non avere un organo sessuale adeguato per la madre e quindi riconosce di non essere un partner adeguato alla madre. E quindi si riconosce come figlio e riconosce il padre come padre, la madre come madre, sé come figlio. Queste sono le differenze. Colui che antecede questo ordine di differenze invece fa confusione. Non conosce la differenza di genere, maschile o femminile, non conosce la differenza di generazione, adulto, bambino. Vive in una dimensione, proprio perché non riconosce le differenze, in una dimensione che si chiama indifferenziato. Indifferenziato, qui ho portato una piccola citazione del Marchese de Sade, molto illustrativa, che può spiegare bene le cose. Scrive de Sade nelle 120 giornate di Sodoma, uomini e donne, bambini e vecchi, vergini e prostitute, suore e maîtresse, madre e figli, padri e figli, fratelli, sorelle, zii, nipoti, nobili, plebei, saranno tutti mischiati, tutti stravaccati su cuscini, in terre, a modo degli animali. Si cambierà, si farà incesto, adulterio, sodomizzando. Questa è la condizione del perverso, la condizione di chi misconosce le differenze, di chi si trova in un caos indifferenziato. Sempre Sade dice: desidero sposarmi due volte nello stesso giorno, alle 10 di mattina mi vestirò da donna e sposerò un uomo, a mezzogiorno mi vestirò da uomo e sposerò un omosessuale travestito da donna. In più voglio che una donna faccia le stesse cose, e quale altra donna se non tu potrebbe indulgere a queste fantasie? Devi vestirti da uomo e sposare una donna nella stessa cerimonia nella quale io vestirò da donna e sposerò un uomo, e poi tu come donna sposerai un'altra donna travestita da uomo, mentre io, indossando gli abiti che si confanno al mio sesso, sposerò come uomo un omosessuale vestito da ragazza. Ecco, la perversione è questo scenario. Freud l'ha individuato bene e ha stabilito che tra perversione e creatività c'è un nesso inscindibile. Non si può creare se non partendo dal caos originario, perché coloro che partono da strutture d'ordine non sono nella possibilità di creare, ma semplicemente di eseguire all'interno di un codice quanto il codice prevede. Ecco, quello che Freud nella sua metafora sessuale chiama perversione, l'umanità l'ha sempre conosciuta questa dimensione e l'ha chiamata sacro. Sacro è una parola indoeuropea che significa separato. Le cose sacre gli uomini le tengono separate, perché sono cose pericolose, sono il luogo della confusione dei codici, dove la sessualità si manifesta in maniera selvaggia, dove la morte, l'omicidio, la tenerezza, l'atrocità, la violenza si contaminano. Questo scenario gli uomini l'hanno sempre conosciuto, l'hanno chiamato sacro, l'hanno tenuto separato dal loro mondo e l'hanno attribuito ad un altro mondo, al mondo degli dèi, i quali dèi non tengono le differenze, come loro sanno, leggendo qualsiasi mitologia. Gli dèi non mantengono neanche il principio di identità e di non contraddizione. Zeus diventa toro, diventa pioggia, diventa lampo. Tutti gli dèi si concedono a tutte le metamorfosi. Le metamorfosi sono un grande esempio del non mantenimento dell'identità, dell'oscillazione di tutti i codici, qualcosa che assomiglia a quanto ci descrive Sade, qualcosa che assomiglia a quanto più modestamente e più scientificamente Freud ci descrive come scenario della perversione. Nei confronti del sacro ciascuno di noi è ambivalente, nel senso che da un lato siamo attratti da questa dimensione e dall'altro la temiamo, per cui il gioco è di contaminazione e di separazione. Non abbiamo un rifiuto della sacralità, intesa come luogo della mescolanza di tutti i codici, ma al tempo stesso la temiamo, perché lì supponiamo siano in azione delle potenze che gli uomini solitamente non riescono a controllare. In un certo senso, e qui in un certo senso lo diciamo con molta forza, schematizzando un po', ma in modo da creare un diaframma, l'uomo nasce quando esce dal sacro, quando fuoriesce dalla confusione dei codici. E questo atto di fuoriuscita lo compie attraverso l'uso o l'ideazione della ragione. Prima della ragione c'è la religione, che non è un luogo tranquillo. Non lasciamoci contaminare da quella religione modesta che si chiama cristianesimo, che ha perso radicalmente le orme del sacro. La religione, nella parola stessa, religare vuol dire contenere quest'area pericolosa, dove la violenza è massima, la sessualità è angosciante, la confusione dei codici non consente alcuna luce diurna per potersi muovere e operare. E allora la parola religione vuol dire relegare, contenere, tenere ben recintato questo luogo sacrale. Questo contenimento è un contenimento che funziona sia nell'ordine del tempo, abbiamo i giorni festivi che sono giorni del sacro, dove ci si concede all'eccesso, alla festa, al consumo incontrollato, al ballo, alla gioia, alla musica, e non a caso tutte le feste sono comandate perché non ci si arrischia nel festivo senza una regola. Ma anche recintato è lo spazio, per cui lo spazio del sacro è uno spazio recintato fuori dal quale incomincia lo spazio profano. Fanum sta a significare tempio, profanum è lo spazio antistante il tempio. La nostra vita si conduce nel profano, nel tempo feriale, che è tempo produttivo, tempo razionale, tempo organizzato, tempo efficiente, tempo dove funziona il rapporto di causalità, mentre c'è il collasso di tutte queste categorie della ragione nel momento sacro della festività e nello spazio sacro, che è regolato sempre da riti che sono molto rigorosi, perché non si può muoversi nel sacro con la semplicità con cui ci si muove nel tempo profano, perché le potenze del sacro sono abissali e possono sconvolgere non solo l'anima ma anche l'ordinamento della città. Questo è lo scenario. L'uomo nasce quando inventa la ragione. Che cos'è la ragione? Qui vi chiedo un piccolo sforzo, anche se siamo in piazza, ma per essere seri bisogna fare anche dei ragionamenti che affaticano. La ragione è un dispositivo di regole che gli uomini si sono dati allo scopo di identificare le cose. Il principio della ragione è il principio di non contraddizione. Questo è questo e non è altro. Questo è un bicchiere e non è altro, dice il principio di non contraddizione. Ma così dicendo il principio di non contraddizione non dice la verità, perché il bicchiere è il bicchiere e non altro. Questo e non altro è molto importante, perché se io dico a voi datemi un bicchiere, io non provo nessuna angoscia nella mia domanda e voi non provate nessuna angoscia nel vostro gesto. Ma il bicchiere non è solo il bicchiere, perché io lo posso prendere e usare come un'arma impropria, per cui la realtà è pregna di sacro, cioè di ambivalenze, di pluralità di significati. E allora se io mi muovessi secondo la verità del bicchiere, prendo in mano questo bicchiere, la prima fila incomincerebbe ad agitarsi se non usassimo la ragione, la quale prevede che io tratti il bicchiere come bicchiere e non altro, quindi e non come arma impropria, e prevede quindi che il mio comportamento sia adeguato alla definizione condivisa da tutti noi. Ma la realtà non si muove secondo le nostre definizioni. La realtà è polivalente, la realtà si offre ad un'infinità di allusioni, di associazioni, di significati adiacenti. Per cui se noi dovessimo muoverci tra le cose, accogliendo l'ambivalenza delle cose, la loro pluralità di uso e di significazione, noi ci troveremmo in uno stato perenne di inquietudine. L'uomo nasce quando fissa le regole della ragione, cioè attraverso il principio di non contraddizione fissa che una cosa è se stessa e non altro. A questo punto il mondo diventa ordinato. Portami una sedia e uno mi porta una sedia e io non ho nessuna paura che faccia qualche cosa di scombinato con quella sedia, anche se quella sedia può diventare qualcosa di pericoloso. I bambini che non sono arrivati nell'età della ragione maneggiano le cose secondo le figure del sacro, cioè in tutta la polivalenza dei loro significati, per cui il comportamento infantile va sempre sorvegliato. Perché il bambino, non essendo arrivato all'età della ragione, non tratta le cose secondo l'univocità di un significato, ma le tratta secondo la disponibilità ambivalente, polivalente, che tutte le cose portano con sé. L'uomo nasce quando incomincia la storia della ragione. E prima dell'uomo? Prima dell'uomo c'è la divinità, la quale non sta alle regole della ragione. E non sta la regola della ragione, qui Eraclito l'ha colto in maniera perfetta, dice Eraclito: l'uomo ritiene giusta una cosa e ingiusta l'altra, per il Dio tutto è bello, tutto è buono, tutto è giusto. Quindi confusione totale dei codici, mancanza delle differenze, esattamente come il perverso di cui parla Freud e come viene illustrato da Sade. Ancora, dice Eraclito, Dio è giorno e notte, inferno e estate, sazietà e fame. E si mescola a tutte le cose assumendo di volta in volta il loro aroma. Quindi il Dio che misconosce sempre le differenze, perché nella dimensione sacrale noi ci troviamo in quella condizione descritta da Freud come perversione, nominata da lui inconscio e che l'umanità ha sempre conosciuto sotto il nome di sacro, dove non vige il codice, non vigono le regole, non vige il principio di non contraddizione. Lo stesso Cartesio, e siamo nel 1600, in pieno razionalismo, lui che fonda la ragione scientifica, si domanda a un certo punto se Dio osserva il principio di non contraddizione. E la sua risposta è no, Dio è al di sopra del principio di non contraddizione, se no non sarebbe Dio. Il che significa che non rispetta le regole della ragione. La stessa religione cristiana, pur nella sua formula edulcorata, prevede un Dio onnipotente, ma un Dio che può fare tutto e un Dio che non sta a nessuna regola. E quindi riprende il modulo antico, che hanno guardato sempre agli dèi e prima ancora al sacro, come qualcosa di inquietante e di angosciante, perché tutto ciò che non si lascia codificare dalla ragione è inquietante. Inquietante è tutto quello che non riusciamo a codificare. L'umanità si è raccolta in comunità, non intorno al focolare come piace all'immaginazione psicoanalitica, ma intorno al grido di terrore di fronte all'inquietante. È inquietante tutto ciò che non si lascia spiegare. E tutto ciò che sfugge alle regole della prevedibilità. Regole della prevedibilità, una prevedibilità che finisce ed è possibile che sia garantita solo dalle regole codificate dalla ragione. Questo significa area degli dèi, area degli uomini. Mondo del sacro, ovvero della mancanza di codici, ovvero della metamorfosi dell'identità, del misconoscimento delle differenze, area dell'uomo, area della ragione, area del principio di non contraddizione, area del codice, area delle differenze. Questo è lo scenario. Naturalmente il sacro non è solamente fuori di noi, il sacro è anche dentro di noi. E l'area sacrale che c'è dentro di noi la chiamiamo tranquillamente follia. Follia. Qui intendiamoci, non dobbiamo considerarci così razionali a cui capita talvolta qualcuno di uscire e diventare folle, no. La follia è il nostro costitutivo, è ciò da cui noi proveniamo. Il bambino nasce folle, i suoi comportamenti sono folli. Se io mi comportassi come un bambino di 2 anni, mi metto le dita in bocca, tratto la forchetta come qualcosa con cui si mangia, ma anche qualcosa che si mette nell'occhio del proprio fratello, sporgo dalla finestra senza nessuna consapevolezza dello spazio e del tempo, della pericolosità, se mi comportassi così sarei ricoverato. I bambini nascono folli, in uno stato appunto di follia originaria, e progressivamente accedono ai codici, progressivamente accedono all'uso della ragione, che è riconoscimento delle differenze, per cui la forchetta serve per mangiare e basta. Ma questa non è la verità della forchetta, questo ci tengo a dirlo. La realtà è folle, perché le cose si prestano ad uno sterminio di significati. E siamo noi, attraverso la limitazione del loro significare, conferendogli un significato unico, a poterne fare uso in modo ordinato e non angosciante. Gli uomini, di fronte all'inquietudine, di fronte al non familiare, di fronte a tutto ciò che non era codificato, si raccoglievano in comunità, e il loro raccogliersi intorno alla comunità non era tanto per scaldarsi intorno al fuoco, al focolare domestico, ma era proprio sollecitata dal grido. Un grido inteso come raccoglimento degli uomini di fronte all'imprevedibile, perché è l'imprevedibile ciò che soprattutto il vero fattore dell'angoscia. Non si ha angoscia per questo o per quella cosa, si ha angoscia per l'imprevedibilità del tutto. I bambini conoscono nella loro pratica di vita la differenza tra la paura e l'angoscia. Avranno paura del cane che gli abbaia, e la paura è un sentimento molto positivo che ci serve per difenderci dai rischi. Ma hanno angoscia quando si spegne la luce, perché si perde un mondo di riferimenti, un mondo di oggetti, un mondo, il mondo, rispetto a cui io guadagno la mia identità, so chi sono, so dove mi trovo, in un paesaggio che mi è familiare, escludendo l'imprevedibilità. Basta spegnere la luce nella camera dei bambini e sono strilli d'angoscia, non di paura. Poi è sufficiente riaccendere questa luce, è sufficiente che si accosti quell'elemento rassicurante che si chiama madre e il bambino riduce la propria angoscia. Quindi la dimensione del sacro non è qualcosa che gli antichi avevano immaginato e che oggi ci ha abbandonato. No, il sacro è qui, in mezzo a noi, come ciò che è massimamente inquietante e dentro di noi come ciò che è massimamente folle. Vorrei proprio invertire quello che per la psicanalisi è il rapporto coscienza o, se si vuole, ragione e follia. Non è che noi siamo ragionevoli e ogni tanto usciamo di testa. Noi siamo folli e ogni giorno ci produciamo nella razionalità. La razionalità è qualcosa che guadagniamo ogni giorno e ci produciamo ogni giorno. È sufficiente che loro avvertano quali sono le pratiche rituali a cui si concedono ogni mattina in cui si svegliano. Se c'è un momento codificato da riti, è proprio il momento del passaggio sonno-veglia. Quando ciascuno di noi si alza, ha una serie di ritualità che guai a interrompere, perché sono quella dimensione che ci consente di acquisire gradatamente per il giorno quelle basi di razionalità che non devono assolutamente nell'esecuzione di questi riti essere minimamente disturbati. È un guadagno della razionalità dopo l'allucinazione notturna, dopo la sospensione della ragione che avviene attraverso la notte. Per cui la coscienza non è la nostra casa, la coscienza è qualcosa che si deve guadagnare, la ragione è qualcosa che dobbiamo conquistare ogni giorno e da cui possiamo anche dimetterci. È sufficiente bere dell'alcol, drogarsi un po', e la razionalità collassa, ma non è che spariamo noi nel collasso della ragione. Nel collasso della ragione salta fuori quel nostro originario, quella nostra originaria dimora che chiamiamo follia. I creativi fiancheggiano la follia e perciò devono avere discipline di ferro i creativi. Basta quell'idea che il creativo è stravagante, strampalato, si concede al vino, all'alcol, alla scelleratezza. No, non è vero niente. Il creativo ha una rigorosità di comportamenti e di ordine da far paura, ha delle discipline di ferro, perché fiancheggiando la follia quotidianamente è costretto ad avere delle regole enormi, primo per non lasciarsi sopraffare dalla follia e in secondo luogo perché può trarre alimento dalla follia la sola condizione di governarla, cosa che non riesce sempre. Non riesce sempre. Lo stesso Van Gogh diceva di sé: io sarò un pittore di quarta categoria per il fatto che la mia mente non è sana e devo testimoniare che solamente quando sono in uno stato di quiete io posso fare qualcosa che abbia l'importanza di un pittore di quarta, perché quando sono in preda ai miei demoni nessun mio segno sarà riconosciuto come opera d'arte. Vero? Non è abbandonandosi alla sregolatezza e alla follia che si è creativi. I creativi sono persone disciplinatissime, con dei rigori pazzeschi. Perché non è facile fiancheggiare la follia, contaminarsi e dominarla, perché la follia risucchia. E qui la storia greca, così come la storia ebraica, ce ne dà ampi esempi. Dunque qui però, quando dico follia, io purtroppo sto facendo una conferenza molto dura, ma non me ne importa niente, perché visto la leggerezza della cultura di oggi ogni tanto bisogna essere duri. Stavo dicendo che quando diciamo follia dobbiamo dire, intendiamo due cose. C'è una follia che tutti noi conosciamo, stabilite le regole, chi deroga lo chiamiamo folle. Questa è una follia non interessante. È la follia dei pubblicitari che storpiano una parola, ecco qui la deroga dalla regola linguistica, e salta fuori l'idea. No, quelle non sono idee, sono storpiature di parole, anche divertenti se volete. La follia non è la deroga dalla regola, non è lo smarginamento da una regione conquistata che è la dimora della ragione. La follia antecede la stessa distinzione tra ragione e follia. È quell'originario per controllare il quale gli uomini hanno inventato la ragione, follia di primo grado, e da cui dopo derogano follia di secondo grado. La follia di secondo grado non è interessante alla creatività, non è la trasgressione il luogo della creatività. La trasgressione è una cosa modesta, una sorta di onda di poca memoria che ritorna nel luogo da cui si è dipartita. La creatività non è trasgressione, la creatività ha a che fare con quella follia da cui si diparte la stessa distinzione tra ragione e follia trasgressiva. Questo fondo originario è descritto in una maniera molto potente sia nella cultura greca che in quella giudaico-cristiana. I greci non avevano una morale, non avevano 10 comandamenti, non avevano degli ordini da eseguire per essere buoni e giusti o malvagi e ingiusti. Avevano una sola colpa che essi indicavano e che nominavano hubris, una parola che noi siamo soliti tradurre con tracotanza, ma meglio sarebbe renderla con oltrepassamento del limite. La colpa consiste nel oltrepassare il limite, misconoscere la differenza che c'è tra uomini e dei. Tu uomo non devi sentirti un Dio, non devi oltrepassare il limite dell'umano, perché questo oltrepassamento vuol dire congedarsi dall'ordine della ragione, congedarsi dalle regole della buona condotta, congedarsi dal governo di sé, congedarsi dal governo della città. Guai a chi prevarica, perciò il tiranno è il male supremo, perché è un prevaricatore, colui che non riconosce il limite. Perciò bisogna fondare la democrazia, il luogo dei limiti di ciascuno di noi, e per questa è la ragione per cui in Grecia filosofia e democrazia nascono insieme, come luogo delle regole per ragionare, filosofia, luogo delle regole per comportarsi, democrazia, dove ciascun membro della comunità conosce il proprio limite. E dice bene Aristotele, chi conosce il suo limite non teme il destino. Poi la grecità si incarica anche di mostrare gli scenari spaventosi della trasgressione del limite, cioè si incarica di esprimere i luoghi imminenti della confusione, del caos originario, e gli esempi io qui ve li accenno per non tirarla troppo in lungo. Il primo di tutti è Edipo, che un giorno si avvia verso la città di Tebe per una questione di passaggio sulla strada, uccide il padre Laio, che lui non conosceva come suo padre, entra nella città dopo aver superato l'enigma della Sfinge, sposa la madre che non conosceva come sua madre, e quando un giorno invoca Tiresia, dimmi la verità sul mio destino, Tiresia dice: meglio per te non conoscere, ma se proprio vuoi conoscere, questa è la tua sorte, hai ucciso il padre e sposato la madre. Ecco, questo è l'elemento sacrale, enigmatico, paradigmatico che la grecità indica, da cui Freud poi ha tratto il famoso complesso edipico. Il momento del misconoscimento delle differenze, il momento del caos, il momento dove nulla più è divisibile, nel senso che là dove non ci sono le differenze tutto è indiscernibile. E perciò Edipo si accolla da sé la pena, accecandosi, perché là dove non c'è differenza, dove nulla è riconoscibile nella sua identità e differenza, là non c'è visione, non c'è nulla più da vedere, nulla si offre allo sguardo in maniera riconoscibile, ed Edipo si acceca. Un altro scenario è descritto bene nelle Baccanti della tragedia. Loro sanno, le Baccanti, Dioniso, che è il dio della follia, entra nella città, e il suo ingresso determina il collasso del palazzo reale, il re diventa un poverello, i vecchi si comportano come i bambini, ecco qui il misconoscimento delle differenze, la contaminazione dei comportamenti, le donne cessano di essere caste e diventano menadi in una confusione generalizzata, sparisce l'ordine, subentra l'angoscia, perché nel contatto col sacro la dimensione naturale del sentimento si chiama angoscia, e c'è l'invocazione del coro, ma come possiamo allontanare Dioniso? E saggiamente la risposta è: nessuno può cacciare Dioniso, perché nessun uomo è potente come un dio. Dovremo attendere che Dioniso si congedi. E quando Dioniso se ne sarà andato, solo allora tornerà l'ordine. Solo il Dio può lasciare la comunità degli uomini, concedendo a loro il loro ordine. Ma finché il Dio c'è e devasta la comunità, non si dà ordine, si dà solo confusione di ruoli, di codici, di linguaggi, di comportamenti, quindi incremento di inquietudine e di angoscia. Pensate che nei trattati di psichiatria di fino all'Ottocento, ancora fino alla fine dell'Ottocento, nelle prognosi che si faceva sui pazzi, alla fine si faceva una prognosi e prima della firma del medico si scriveva DC, che sta a significare Deo concedente. Se il Dio concede alla follia di andarsene, allora avremo una prognosi positiva, ma è il Dio che se ne deve andare dalla mente degli uomini dopo averla opportunamente devastata. Bene, le comunità greche pensavano per esempio che la violenza che si scatenava tra le città e tra le loro appartenenze politiche non fosse opera degli uomini, ma fosse opera degli dèi. Gli dèi che mettevano delle atai, degli spunti di violenza nelle menti degli uomini. E quindi l'uomo non si sente il soggetto della violenza, l'autore della violenza, ma si sente invasato dal Dio. C'è un passaggio in Omero in cui Agamennone ha sottratto ad Achille la sua schiava prediletta che era Briseide. E Achille non va più in guerra. Quando Achille non va in guerra, le sorti per gli Achei vanno abbastanza male. Allora Ulisse cerca di rappattumare la situazione, inventa dei giochi, statuisce di nuovo la relazione tra Achille ed Agamennone, e i due si parlano, e Agamennone dice, chiede scusa ad Achille dicendo: ho compiuto quell'atto perché gli dèi mi hanno messo delle terribili atai, degli terribili spunti di violenza nella mia mente. E non è una scusa, perché Achille risponde: conosco quanto feroci sono gli dèi, quanto infliggono queste atai nella mente degli uomini. Quindi l'uomo non percepisce la violenza come suo costitutivo, perché la teme moltissimo, ne conosce la distruttività, sa il disastro che produce la violenza, e allora l'attribuisce agli dèi, che è un modo per tenerla lontana. E gli dèi non si pregano per ottenere le grazie, ma si pregano per tenerli lontani. Si offrono i sacrifici agli dèi affinché gli dèi siano placati, perché gli dèi non fanno cose buone, fanno cose devastanti gli dèi, ma fanno cose devastanti non tanto perché sono cattivi, ma perché sono antecedenti l'ordine della ragione, non rispettano l'ordine della ragione, non rispettano le regole, non rispettano i significati, non rispettano le identità. E allora bisogna tenerli lontani, e l'uomo sente dentro di sé questa potenza distruttiva del Dio, la sente in termini di violenza e la sente in termini di creatività. I greci parlavano dei poeti come degli entusiasti. Entusiasmo è una parola greca, entheos, dentro di me, entheos, c'è un Dio, è un Dio che parla. E Pindaro, che era il più grande poeta greco, parla di sé come di un profeta, di colui che parla al posto di un Dio che gli detta dentro. E in generale i poeti, gli artisti parlano di ispirazione, cioè non si sentono autori delle loro opere, ma semplicemente esecutori di una parola altra da sé. Questa parola altra da sé è la parola della follia, che viene identificata col Dio. Fiancheggiare la follia, temerla, governarla, questa è la grande opera dell'uomo. Le stesse cose noi le recepiamo anche dalla tradizione giudaico-cristiana. Lo scenario greco e lo scenario cristiano sono di un'abissale differenza, dove non è possibile alcuna contaminazione. Tutte quelle opere pazzesche, volgari, che fanno di Platone un antecedente cristiano e cose di questo genere, non hanno capito nulla della grecità e nulla del cristianesimo. Gli scenari sono radicalmente e abissalmente differenti. Però queste strutture antropologiche del contenimento del sacro sono strutture potenti che reperiamo persino nella tradizione giudaico-cristiana, la quale incomincia con la creazione del mondo, e la creazione del mondo avviene attraverso l'instaurazione delle differenze. Leggete il primo libro della Bibbia, il Genesi, e voi vedete che Dio separa il cielo dalla terra, separa gli animali della terra dagli animali dell'acqua, dagli animali del cielo. Separa il maschio dalla femmina, cioè questa figura della divisione e della separazione come atto della creazione, come atto dell'ordine, come chiusura del caos originario, per cui l'ordine nasce con la separazione, nasce con le differenze, nasce col riconoscimento di quelle differenze che Sade, per esempio, misconosce, dovendo lui illustrare la condizione sacrale e in chiave sessuale la dimensione perversa. Il Genesi, la creazione consiste in un atto di separazione, scindere, separare e assegnare all'uomo il compito di nominare in modo tale che nel nome ci sia l'identità della cosa non più oscillante, non più vertiginosamente equivoca. Questo è quanto la Bibbia ci mostra. Poi dopo ci mostra anche l'accesso al sacrale. Prendete per esempio l'episodio di Abramo a cui Dio chiede di sacrificare il figlio. Se mi ami, ti chiedo il sacrificio del figlio. E i due si avviano sulla montagna e il figlio Isacco chiede ad Abramo: ma dov'è il capretto per il sacrificio? Abbiamo la fascina, faremo il fuoco e la vittima sacrificale. Ecco, ancora una volta, per accedere al divino, per entrare in contagio o in contatto, secondo delle sensibilità, col divino, devi trasgredire, devi andare oltre le regole, devi uscire fuori dalla regola massima che è la regola della vita, devi uccidere il figlio. Devi essere capace di trasgredire persino il quinto comandamento, anche se allora la legge mosaica non era ancora stata promulgata, ma c'era la legge naturale degli uomini che tendenzialmente non hanno come loro massima aspirazione quella di uccidere i figli, ma ripeto, tendenzialmente non come massima aspirazione. Possiamo passare a Mosè e ci troviamo nella stessa condizione. Mosè riceve le leggi, che sono gli statuti d'ordine, ma non può vedere Dio, si deve nascondere dietro una siepe. E Yahweh dice a Mosè: tu non puoi vederti, nasconditi, perché la mia luce acceca, e quando me ne sarò andato da dietro rintraccerai le mie orme, perché con me il faccia a faccia non è possibile. Jabet, che è un poeta francese che ha scritto delle splendide poesie a commento di questi episodi biblici, dice: con Dio non è possibile il faccia a faccia, perché tutti i volti sono suoi. Quasi riprendendo la metafora di Eraclito, Dio non ha volto perché tutti i volti sono suoi, non conosce un'identità, non conosce una differenza. Ultimo episodio, per non annoiarvi, perché fa caldo e siete in piedi e siete stanchi. Giobbe, anche lì Giobbe cerca di far ragionare Dio: ma scusa, sono stato un uomo giusto e all'interno di questa mia opera di giustizia, di questa vita condotta secondo regole, tu mi hai fatto sì che mia moglie mi abbandonasse, che il mio bestiame morisse, che gli amici si congedassero. Ho la lebbra, dammi ragione di tutto questo. Cioè chiede a Dio di ragionare, capito? Impresa pazzesca. E Dio gli risponde giustamente per le rime, ma dice: ma che domande mi fai? Perché nessuno le legge queste ultime pagine della risposta a Giobbe, perché tutti stanno consolatoriamente a vedere questo uomo sofferente che, avendo fiducia in Dio, alla fine viene guarito. Lourdes ante litteram. No, non è così. Andate a leggervelo fino in fondo queste pagine, e la risposta di Dio è tremenda. dice: ma che domande mi fai tu? Ma ti rendi conto della distanza che c'è tra me e te? Ma dove eri tu quando io ponevo la terra sulle sue colonne, quando riempivo il cielo di stelle, quando andavo al mare le sue onde? Dove eri tu? E mi vieni a parlare della moglie che ti ha lasciato, delle vacche che sono morte, della lebbra che ti ha contaminato? Ma stiamo scherzando? Ma sono questi i discorsi da fare a Dio? Ecco, questo è vero, qui Dio ha ragione. Col sacro non ti devi mettere a ragionare. Il sacro è sacro proprio perché non sta alle regole della ragione. Tutto questo ci risulta incomprensibile a noi cristiani, perché purtroppo il cristianesimo è stato la grande operazione di desacralizzazione del sacro. Il cristianesimo ha desacralizzato il sacro, l'ha attutito. Innanzitutto ha diviso Dio in due, perché Dio era buono e cattivo, abbiamo sentito Eraclito: è giorno e notte, è inferno, inverno e estate, pace e guerra, è positivo e negativo, è bene e male. E il cristianesimo ha posto una barra rigorosa: il bene è tutto da una parte, Dio, e il male è tutto dall'altra, che è quell'antagonista di Dio, l'avversario, Satan, il diavolo, operando una scissione del sacro, dove il positivo è tutto da una parte e il negativo è tutto dall'altra. Quindi il sacro è stato dissolto nella sua ambivalenza, nella sua contaminazione vertiginosa, nella sua rischiosità. Ma soprattutto il cristianesimo ha eliminato il sacro, l'ha desacralizzato, come dico io, perché ha fatto diventare Dio uomo. Gesù è l'emblema della desacralizzazione. Perché se Gesù è Dio che viene sulla terra e si fa uomo, l'unica possibilità che Dio ha di farsi uomo è di accettare le regole della ragione e le regole del cuore. Per cui si introduce quella categoria potente che si chiama carità, che noi possiamo tradurre tranquillamente con amore, la categoria della tolleranza, la categoria del riconoscimento, tutte categorie razionali, positive, il rispetto dell'altro, che si chiama amore del prossimo, l'affettività nei confronti dell'altro, perché la pace, si dirà nel 600, è più vantaggiosa della guerra, anche se non tutti lo capiscono questo ragionamento, che mi pare così elementare. Ancora nell'ambito della... E attraverso l'incarnazione di Cristo, il sacro Dio diventa uomo e quindi accetta le regole dell'umano. Quindi non è più un Dio pericoloso, è un Dio paterno, costruito su metafora domestica, è un buon padre che indica la via del bene e della salvezza, mentre dall'altra parte c'è la via del male e della dannazione. Il cristianesimo ha compiuto questa grande operazione, che è la desacralizzazione, ma attenzione, il sacro desacralizzato è un rischio per ciascuno di noi. Perché siccome il sacro è dentro di noi, siccome la follia ci abita perennemente, siccome noi siamo sempre isole galleggianti, per usare una metafora di Kant, la ragione è un'isola che galleggia nell'oceano dell'irrazionale, siccome l'irrazionale ce l'abbiamo dentro, la follia ci abita e ci costituisce, siccome tutto ciò c'è, se non abbiamo un luogo esterno dove proiettarla, come facevano i riti antichi, proiettando la follia interiore, la violenza interiore su scenari esterni che si chiamavano capri espiatori, che si chiamavano riti di violenza sceneggiati, se non abbiamo un luogo dove proiettare e trasferire la sacralità che c'è in noi, e siccome la religione cristiana non offre più niente di sacro e lì non è proiettabile nulla di sacrale, perché è una strada della virtù o del peccato, è una strada del bene separato dal male, mentre dentro di noi queste due cose si contaminano, non è mai vero che noi amiamo anche, ma lo stesso oggetto d'amore è anche oggetto d'odio, non è vero che disprezziamo il prossimo in modo radicale, perché lo stesso prossimo ci induce compassione, se è vero che i nostri sentimenti sono ambivalenti perché sacrali, siccome la nostra affettività è sacrale, cioè contaminata, cioè opposta alle sue significazioni, il cristianesimo non ci offre più uno specchio proiettivo dove collettivamente, comunitariamente proiettare l'angoscia del sacro. La religione cristiana è diventata una religione iperrazionale, e prescindendo dal fatto che oggi non si occupa neanche più di Dio, dal momento che si occupa solo di scuole pubbliche e private, di quel che succede in camera da letto, no, adesso non voglio applausi. si ho come se in un certo senso anche l'insistenza inconscia della cristianità sulla sessualità è interessante, nel senso che resta questo residuo nel cristianesimo: insistere sul sesto comandamento, insistere su quel non fornicare, controllare i ventri, significa avere ancora la consapevolezza che la sacralità abita lì. Ebbene, allora che cosa succede? Che in questo scenario il sacro ha bisogno di trovare luoghi di espressione. Allora nascono, non dico quelle storie da New Age, non so se avete in mente quegli oranti a maniera di parabole televisive che si spostano secondo le antenne del cosmo, ma poi i movimenti apocalittici, le sette sataniche, la stessa droga. Ho bisogno di fare esperienza del sacro. Ecco, questo assumerei come richiesta di un drogato, di un satanico, di un apocalittico. Abbiamo bisogno di fare esperienza del sacro, e la religione cristiana non ce lo offre più, questo scenario. Non ce lo offre più. Ma ci offre un scenario edulcorato di un padre buono, confortante. Ma non è l'esperienza del sacro, e siccome il sacro è dentro di noi lo dobbiamo gestire individualmente, ma non ne abbiamo le forze. L'individuo non ce la fa a gestire la sacralità che è dentro di lui, ha bisogno della comunità. I riti erano comunitari, perché insieme si può reggere la forza del sacro, ma non singolarmente. Singolarmente c'è solo il destino triste della follia, con conseguente ricovero, che oggi, siccome non c'è più, sono sufficienti sedativi. Se è vero che in Italia il 56% della popolazione utilizza psicofarmaci, io direi non abbiamo spazio per il sacro, se non quelle misere scenografie della sacralità che si chiamano discoteche, dove c'è musica, sordità e droga. Luoghi sacri io li chiamerei, luoghi sacri. Solo che non c'è una gestione del sacro. C'è solo baraonda, peccato, però la simbolica è quella. Chiudo, siamo arrivati nell'età della tecnica, per la quale che è la forma più alta di razionalità. Nel senso che la tecnica non mi diffondo, se no dovrei fare un'altra conferenza, dico semplicemente che nell'età della tecnica la creatività non è interessante, perché gli apparati tecnici creativi costituiscono degli elementi di disturbo. Perché all'interno di un apparato funziona con la massima sicurezza alla sola condizione che tutti i comportamenti siano all'insegna della massima regolarità e prevedibilità. Per cui alla tecnica interessano più dei soggetti regolari nel funzionamento dei loro comportamenti e soprattutto facilmente sostituibili. Il pregio oggi massimamente richiesto è la tua sostituibilità, non la tua creatività. Perché in un apparato non posso dipendere dal tuo umore, dalla tua gravidanza, dalle tue separazioni, dai dolori della tua vita. L'apparato non può dipendere dall'umano. Ecco, e l'umano è parente del sacro nella sua forma affettiva ed emotiva e sentimentale. Quando ci si innamora si entra in dimensione sacrale, cioè folle. Tutti coloro che hanno fatto questa esperienza ne avranno una consapevolezza. Ebbene, allora alla tecnica interessa la sostituibilità, la fungibilità, l'adattabilità, non la creatività. E allora, siccome il sistema razionale della tecnica avanza con una rigorosità pianificante pazzesca, producendo quei fenomeni che ho descritto in un altro mio libro, che si chiamano conformismo, che si chiamano consumismo massificato e tutte queste cose, questa razionalità molto rigorosa della tecnica fa sì che gli spazi del sacro si riducano ulteriormente, e attraverso questa riduzione della sacralità non resta che il contenimento del sacrale o del folle, come meglio vi piace chiamarlo, attraverso appunto gli strumenti, i rimedi farmaceutici, no? Le pillole, una bella società medicalizzata, ma medicalizzata proprio perché non ha più nessuna relazione con la sacralità. Chiudiamo coi creatività. Usare questa parola significa avere consapevolezza di tutte queste cose e sapere che possiamo parlare di creatività alla sola condizione di essere consapevoli di fiancheggiare con la creatività, di fiancheggiare le regioni della follia. Tenendo ben presente che la follia è contagiosa e può travolgere, e non è detto che un fiancheggiamento della follia non ci risucchi nello suo scenario, senza più possibilità di ritornare. Dice Jung, è chiaro che tu potrai guarire un altro solo se entri nella sua follia e se lo fai entrare nella sua follia, ma non aprirgli tutte le porte, perché forse c'è la possibilità che dopo queste porte si richiudano e non ci sia più la possibilità di uscire. Ma il creativo allora, siccome non può attingere se non dalla follia, deve avere delle discipline rigorosissime, come i riti antichi, la stessa durezza, la stessa lapidazione, la stessa crocifissione per mantenere le regole, e solo a questa condizione, un fiancheggiatore della follia con discipline durissime, allora costui riconoscete il titolo di creativo. E qui ci fermiamo.